Allora, per non appesantirvi con le mie parole, ho chiesto a due sorelle di fare lettura dei due testi, e prima quello di Matteo, appunto, capitolo 20, versetti da 20 a 28, e il secondo di Giovanni 13, e leggeremo tutti i 17 versetti. Quindi forse per la registrazione chiederei alle sorelle o di alzarsi e parlare forte oppure di venire qui vicino. Grazie.
Il testo di Matteo 20, 20, 28. Allora la madre dei figli di Zebedeo si avvicinò a Gesù con i suoi figli, prostrandosi per fargli una richiesta. Ed egli le domandò: che vuoi? Ella gli disse: di che questi miei due figli siedano l'uno alla tua destra e l'altro alla tua sinistra, nel tuo regno. E Gesù rispose: voi non sapete quello che chiedete. Potrete voi bere il calice che io sto per bere? Essi gli dissero: sì, lo possiamo. Ed egli disse loro: voi certo berrete il mio calice, ma quanto a sedersi alla mia destra e alla mia sinistra, non sta a me concederlo, ma sarà dato a quelli per cui è stato preparato dal Padre mio. I dieci, udito ciò, furono indignati contro i due fratelli. Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non è così tra di voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà vostro servo. Appunto, come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti.
Vangelo di Giovanni, capitolo 13, da 1 a 17. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. E Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli rispose: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. E Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavato i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti, perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate.
Grazie. Allora, il tema appunto è disciplinati nel servizio, e credo che anche questo tema non è meno difficoltoso di quello che abbiamo trattato domenica scorsa relativamente alla disciplina del digiuno. Certamente il tema del servizio, potremmo dire, o della disciplina del servizio, è maggiormente presente nelle nostre conversazioni, forse anche nelle predicazioni, ma è una disciplina che nel concreto trova molti ostacoli nella sua pratica, nella sua giusta collocazione ecclesiale e non solo. Dobbiamo subito dire che il cristianesimo si distingue per due segni molto importanti. Il primo è la croce e il secondo è l'asciugatoio. La croce è il segno della sottomissione, dell'obbedienza incondizionata che ha trovato solo in Cristo Gesù la sua piena realizzazione. E l'asciugatoio è il segno del servizio di cui tutti i cristiani si devono cingere e che rappresenta in qualche misura l'abito del servizio. E non per nulla Gesù disse proprio: avete capito quello che ho fatto? Ebbene, se avete capito, fate anche voi quello che ho fatto io. Giovanni 13, 12 a 15. Allora ne consegue che tanto la sottomissione quanto il servizio sono due discipline indivisibili, inscindibili tra di loro e che sono, diciamo, unite a tutte le altre discipline o comunque alla disciplina cristiana, del cristiano, di coloro che sono la sequela di Cristo. Ovviamente questa dimensione del servizio propria al cristiano sfugge a molti che cristiani non sono, perché l'idea del servizio è molto diversa. Ma che lo si voglia o no, che si sia consapevoli o no, la vita è caratterizzata, se volete, qualificata dal servizio. E se non serviamo Dio, noi serviamo gli altri o serviamo noi stessi. Se non serviamo Dio e se non serviamo gli altri, come conseguenza del servizio a Dio, noi serviamo noi stessi. E come dice il Salmo 135, serviamo gli idoli. Siccome tutti in qualche misura serviamo, è utile quindi servire in modo cosciente, in modo responsabile. E vedremo anche quest'oggi tre punti. Il primo è l'autorità del servitore. Può sembrare strano, ma questo è un elemento, l'autorità del servitore. Secondo, che cos'è il servizio? Ed infine, il servizio nella sua pratica. Allora, l'autorità del servitore. Nell'istituzione della cena, Gesù ha ridefinito il concetto del servizio e dell'autorità. Autorità che non corrisponde a un modus operandi di coloro che invece amano manipolare attraverso le parole e ambiscono anche al controllo della vita degli altri. Il Signore ha un concetto di servizio che è ben diverso. E avendo Gesù ricevuto e accettata l'autorità del Padre su ogni cosa, Matteo 28, 18, e quindi potere, ha voluto precisarne anche il contenuto del servizio, quindi in una sorta di forma mentis, cioè anche a livello mentale. E la sua autorità, in primo luogo, possiamo dirla, è un'autorità spirituale, trascendentale. Non è un'autorità in ragione dei titoli o di una posizione sociale, economica, politica. Per Gesù potremmo dire della sua posizione regale. Ma pur essendo spirituale, questa autorità, noi abbiamo letto che si identifica con l'asciugatoio, che di spirituale in realtà ha ben poco, se non il rimando alle motivazioni della sua funzione. È un'autorità spirituale, quindi di funzione, di azione, non di attestati, non di titoli. Nella società moderna l'autorità della persona è indicata dai titoli che possiede. La Scrittura ci dice invece che il figliol dell'uomo, colui che possiede vera autorità che il Padre gli ha data, ci dice Matteo 20:28, è venuto per servire. Ed è stato in mezzo agli uomini, proprio in questa forma, come colui che serve. Luca 22:7. E poi, se vogliamo pensare anche profeticamente a Gesù, il profeta Isaia parla del Messia, del servo sofferente. Isaia 52:13 o tutto il capitolo 53 potrebbe essere utile per questo tema. Allora ne consegue che tutti coloro che sono alla sequela di Cristo, cioè i discepoli, io, tu, noi, dobbiamo disciplinarci e servire avendo come modello il Signore Gesù. Assumere responsabilità è servire, significa servire. E questo è vero anche nell'ambito ecclesiale. Le si assumono le responsabilità per servire, e il servire può significare in qualche misura genuflettersi, diciamo anche non fisicamente, proprio per servire. Gesù lo ha fatto anche fisicamente. E nel servire può accadere, e accade, di sbagliare. Chi non sbaglia e chi non fa nulla, si dice, no? Se non il fatto che tutta una vita è uno sbaglio, perché chi non fa nulla sbaglia proprio per questa ragione. Abbiamo detto che nel servire si può sbagliare, ma si è corretto, se si è umili ad accettare le correzioni, si è incoraggiati a proseguire nel servizio. E allora, se comprendiamo questo, credo che non ci lasceremo prendere dallo sconforto se nessuno applaude al nostro servizio. Non si tratta quindi di servire, come dire, solo Dio, il vero Dio, prima Tessalonicesi 1:9, ma in secondo luogo si tratta di servire gli uni gli altri, ci dice la scrittura, Galati 5:13. E questo aspetto conferisce al servizio la concretezza del servizio. Se non la si pensa, ovviamente, se non si pensa al servizio solo in termini spirituali. Il servizio cristiano non è fatto solo di espressioni spirituali, è fatto di mano d'opera, di mano, di servizio concreto. Pertanto al servizio va aggiunto anche, come dire, la metodologia, se vogliamo, e la costanza. Si serve Dio in primo luogo, ma si serve anche il prossimo, e lo si deve fare come se si stesse servendo sempre ed esclusivamente Dio. Noi possiamo ricordare quando Paolo scrive ai Colossesi la sua raccomandazione: servi, ubbidite in ogni cosa i vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono. Non è vero che ci è facile, quando vediamo il nostro datore di lavoro, fare finta di fare qualche cosa. No, dice, non soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini. Colossesi 3:22-23. E inoltre Paolo, quando pensa alla sua vocazione, alla quale il Signore lo ha chiamato, la pensa in relazione sia a Dio, ma anche alla pluralità del popolo di Dio, cioè quindi alla Chiesa. E se voi leggete 2 Corinzi, capitolo 6, da 3 a 6, vedete che parla al plurale, perché il suo servizio lo colloca all'interno della vita del popolo di Dio. Servire evidentemente non significa compiere passivamente qualcosa che gli altri ci hanno chiesto di fare, deve essere un agire volutamente, positivamente, con gioia e con creatività. E Gesù con il suo esempio ha proprio ridefinito il concetto di autorità, perché guidare gli altri è essere servitore. Questo è il concetto di autorità, essere servitore. E l'asciugatoio di cui il Signore si è servito è il segno del servizio dell'autorità, di chi esercita autorità. Chi è servito, del resto, dipende da chi serve. Immaginate, abbiamo sempre più nella nostra Italia persone anziane che hanno bisogno di persone che si prendano cura di loro, delle badanti. La badante è al servizio della persona anziana. Ma in realtà quella persona anziana che ha assunto la badante praticamente dipende dalla sua badante. Questo è il senso del servizio cristiano, che coloro che noi che serviamo dipendono dal nostro servizio. E se noi ampliamo questo nella visione biblica, ecclesiale, capiamo la portata, il bene che tutto questo può portare alla vita della Chiesa. Questo è il messaggio rivoluzionario che Gesù ha lanciato. E sappiamo che Pietro ha avuto immediatamente difficoltà ad accettare questo messaggio rivoluzionario. Tu i piedi li devi lavare a me? No, Signore, non se ne parla assolutamente. Poteva apparire, come dire, un gesto nobile di umiltà, perché il re dei re deve lavare i piedi a me? No, devo farlo io. Ma il Signore ha voluto capovolgere il senso del servizio, il senso dell'autorità. Ma si domina di più servendo che con il potere. Giovanni 13,15. Questo non significa però che bisogna capovolgere i ruoli. Il servo rimane servo, il Signore rimane il Signore. E Gesù lo dice chiaramente, lo abbiamo letto: in verità vi dico che il servo non è maggiore del suo Signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. E noi, credo, siamo servi del Signore. Non possiamo sostituirci a Lui. Perciò Gesù conclude in questa maniera: se sapete queste cose, siete beati se le fate. Versetto 17. Quindi questa è l'autorità del servitore. Servire. In secondo luogo possiamo dire qualche cosa su che cos'è il servizio. È bene ricordare che scegliere di servire non è la stessa cosa che scegliere di essere servi. Quando scegliamo di servire, in qualche misura ci riserviamo alcuni diritti, come alcuni margini di servizio. Se servire o no in quella occasione, se decidere di dare il nostro apporto nei tempi e nei modi che vogliamo. Questo è se scegliamo di servire. E nel fare questo saremo attenti a percepire se i fratelli sono indifferenti o insensibili al nostro servizio. Avendo fatto qualche cosa verso di loro, in qualche misura ci aspettiamo che qualcuno plauda a quanto abbiamo fatto, forse venga, ci metta la mano sulla spalla e ci dice: bravo fratello, sei stato veramente bravo. Questo è l'effetto di quando scegliamo di servire. Ma se scegliamo di essere servi, accettiamo di perdere i nostri diritti, se non quello di diritto dovere di servire, perché il servo è chiamato a servire. È il suo dovere, è il suo diritto. Il tipo di servizio che ne deriva quindi da questa scelta è un servizio che non causa tensioni, senza ansie, ma è un servizio gioioso che è di grande contributo all'edificazione di coloro che ne beneficiano e quindi della Chiesa locale. Sarà un servizio tranquillo, riservato, che non necessita di essere sbandierato o ricambiato. Un servizio che sicuramente sarà recepito, perché un servizio è recepito, apprezzato, ma non deve necessariamente essere reso pubblico, l'apprezzamento se volete. E Gesù a un certo punto disse qualche cosa di simile proprio nel suo discorso sulla montagna. Stava parlando di altro, però il paragone può reggere. Lui dice così: come volete che gli uomini vi facciano, fate voi anche loro. Se amate quelli che vi amano, quale grazia ne viene? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene, cioè quindi se esercitate un servizio a quelli che ve lo ricambiano, quale grazia ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. Anche i peccatori, scusate, se prestate a quelli dai quali sperate di ricevere, cioè io to, tu mi dai, quale grazia ne avete? Anche i peccatori prestano ai peccatori per ricevere altrettanto. Ma, dice Gesù, capovolgendo il concetto, amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperare nulla e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli, Dio, è buono verso gli ingrati e verso i malvagi. E quello che chiede a noi è quello di servire, sia che siamo apprezzati, sia che non siamo apprezzati, verso i buoni, ammesso che ci siano buoni tra di noi, e verso i malvagi, e lo siamo tutti. Siate misericordiosi, dice Gesù, come misericordioso è il Padre vostro. Ho letto da Luca 6, 30-36. Scegliere di essere servi ci permette quindi di agire nella prospettiva della grazia di Dio che ricompensa i suoi servi con giustizia. Significa che attorno al servizio non c'è tensione, ma autentica sottomissione. Scegliere la sottomissione qualificherà anche il servizio. Però noi dobbiamo fare i conti con la realtà della nostra concezione di servizio, che è un po' simile a quella della mamma dei figli di Zebedeo, è simile a forse a molti cristiani che pensano in questa maniera, hanno una falsa visione del servizio. Che cosa è detto della mamma dei figli di Zebedeo? Ella pensava che il servire comportava qualche diritto davanti a Dio, oltre che davanti agli uomini, no? Quindi gli dice: ti prego, fa che i miei figli siano all'uno a destra e a sinistra del regno dei cieli. In qualche misura questa donna pensava al servizio avendo altri obiettivi, forse una qualche poltrona onorevole. Gesù, ridisegnando la mappa del servizio, disse che l'unico motivo del servizio è il servizio. E parlando di sé proprio disse questo: il figliol dell'uomo è venuto per servire. E notate che Gesù disse questa frase solo dopo essersi cinto dell'asciugatoio, solo dopo aver lavato i piedi ai suoi discepoli. Quindi quando ha dimostrato chiaramente che cos'è il servizio. Volendo così significare anche per noi oggi che è bene servire. È bene praticare la disciplina del servizio piuttosto che parlarne o fare nobili e alti discorsi intorno al servizio. E questo ci porta all'ultimo punto che è il servizio in pratica. Abbiamo compreso, almeno spero, che il servizio non è una lista di cose da farsi più o meno, come dire, malvolentieri. Il servizio è un modo di vivere, è un modus operandi che esprime naturalezza, umiltà, gioia, dedizione. Tutte attitudini, che renderanno il servizio anche creativo, non ripetitivo, non stagnante. E anche quando sarà sempre lo stesso servizio, sarà fragrante, profumato di gioia, dello zelo del servire. Così come è la nostra lode. Noi usiamo spesso, quando celebriamo il Signore, le stesse parole che probabilmente abbiamo usato la volta scorsa. Ma non è una ripetitività morta, è l'espressione fragrante, nuova, genuina di ciò che sentiamo nei confronti del Signore, dove vogliamo esprimere la lode vera, autentica. E così è per il servizio. Forse sarà sempre la stessa cosa che siamo chiamati a fare, ma dovrà essere fatto ogni giorno, sempre con freschezza. Forse ci è utile allora a questo punto in concreto vedere qualche servizio. In primo luogo possiamo pensare al servizio del saper ascoltare. Riuscire ad ascoltarsi gli uni gli altri è cosa assai difficile. Siamo così ansiosi di parlare da non riuscire neppure ad ascoltare colui o colei che ci sta parlando. Ascoltarsi con rispetto può significare la consapevolezza e l'umiltà di non avere sempre delle risposte e neppure l'ansia o l'arroganza di voler replicare ad ogni argomentazione. Vuol dire sapere ascoltare. Ora, questo non significa, non esclude che si possa volutamente, umilmente però, farsi carico dei pesi gli uni degli altri. È probabile che quel fratello, quella sorella ci condivida, ci dica, ci riempia delle sue parole per dirci qual è il suo problema. E se noi non abbiamo una risposta, possiamo tacere, ma possiamo farci carico di quel peso, nella preghiera e nelle altre forme che il Signore vorrà suggerirci. Se abbiamo imparato ad ascoltare il nostro Dio, è possibile che possiamo anche ascoltare i fratelli e parlarci con la sua parola. Il primo elemento quindi non è tanto quanto possiamo dire, quanto l'ascolto, quanto il servizio che possiamo rendere al fratello o alla sorella che è fatto a nostra immagine, cioè è fatto a immagine e somiglianza di Dio, così come lo sono io. E credo che l'ascolto, oltre a essere una disciplina del servizio, è un gesto fraterno di dignità. Perché se io ascolto colui o lei che mi vuole parlare, riconosco la dignità a quella persona. A volte abbiamo delle reazioni quando qualcuno vuole dirci qualcosa: no, ne voglio parlare, no, di questa cosa non ne dobbiamo parlare. E noi stiamo venendo meno, diciamo, al senso della dignità altrui. Quindi il servizio nel saper ascoltare. In secondo luogo, il servizio della parola. Evidentemente questo servizio è un rimando inevitabile all'ascolto della parola di Dio, che ha un costo, diciamo, per coloro che l'amministrano e che attraverso la predicazione, ma è anche un beneficio per coloro che ascoltano la predicazione. Ma non si tratta solo di questa dimensione, diciamo, il servizio della parola. Non si tratta neppure di un servizio di, come dire, semplicemente dialettico, di saperci parlare, ma è qualcosa di più ampio, di spirituale, che ha a che fare con l'ascolto della parola di Dio, che ci permette di parlare con i fratelli, le sorelle, quindi contribuendo all'edificazione, esortando, ed esortandoci gli uni gli altri, come dire, a livello personale. E credo che questo è un aspetto che dobbiamo un po' ripensare tutto. Forse è utile porci questa domanda: di che cosa parliamo dopo aver ascoltato la predicazione della parola? Quali sono i contenuti del nostro parlarci e delle conversazioni? Il pranzo, cosa mangeremo oggi? Il calcio, le partite che ci saranno oggi? Parleremo che domani è già lunedì, che seccatura. Ecco, di che cosa parliamo dopo aver ascoltato la parola del Signore? Solo se abbiamo ricevuto veramente la parola del Signore potremmo servire gli altri con questa parola, che è la parola autorevole. In terzo luogo possiamo pensare al servizio dell'ospitalità. Una delle caratteristiche che la Scrittura attribuisce in particolare, e dico sottolineo in particolare, al ministero degli anziani, dei pastori, è proprio quello della ospitalità. E per quanto ci può sembrare strano o sorprenderci, il servizio dell'ospitalità è più spirituale di quanto lo si possa immaginare. Evidentemente l'ospitalità non significa necessariamente avere una grande casa, non significa che questa casa deve essere spaziosa, accogliente, non significa neppure che vi deve essere poco disordine, poca polvere sui mobili o, se volete, un pranzo appetitoso e abbondante. L'ospitalità è prima di tutto una casa in cui i fratelli, gli amici, gli ospiti godono di grande libertà ad entrarci. Una casa in cui si respira serenità, gioia, umiltà, ascolto, comprensione, insegnamento ed esortazione. Questi sono solo alcuni aspetti di una vera ospitalità. L'ospitalità è un servizio che fa sì che l'ospite si senta veramente a casa, non più ospite, ma appartenente alla famiglia. E dove si è serviti, ci si sente liberi di servire. E poi, in ultimo, possiamo pensare al servizio delle piccole cose. Quando pensiamo al servizio, istintivamente siamo portati a pensare a grandi progetti, grandi cose. E spesso non riusciamo però a vedere le piccole cose di cui la Chiesa ha bisogno, o che i fratelli hanno bisogno. Nel libro degli Atti, al capitolo 9, si parla di una giovane donna, una discepola di Cristo di nome Tabita, della città di Joppe, diciamo un paesino che si affacciava sul mare Mediterraneo della Palestina, impegnata, ci dice il testo, versetto 36, in molte opere buone ed elemosine. E mentre l'apostolo Pietro si trovava in quella città, in quei luoghi, questa sorella, Tabita, si ammalò e morì. Versetto 37. I discepoli, saputo che Pietro era in città, lo mandarono a chiamare, versetto 38, E appena fu giunto sul luogo lo portarono o lo condussero nella stanza di sopra, dove era stata, diciamo, allestita la stanza funebre, se possiamo dire. E portato nella stanza di sopra, fecero una cosa. Le vedove si presentarono a lui piangendo, mostrandogli tutte le tuniche e i vestiti che Gazzella o Tabita faceva mentre era con loro. Versetto 39. Ecco, questa presentazione, come dire, fisica dei suoi lavori, ci fa capire che Tabita non lavorava per se stessa, non aveva degli hobby per se stessa, ma per la Chiesa. Il frutto del suo lavoro era a beneficio della Chiesa. Si trattava di piccole cose, ma di quelle piccole cose di cui Dio, che Dio gradiva e che la Chiesa beneficiava. Forse se ci guardiamo attorno, fratelli e sorelle, saremo in grado di percepire quanti piccoli servizi si possono fare nella Chiesa. Da quelle più lampanti, per esempio dal mantenere l'ordine della sala, a non lasciare gli innari sui banchi a conclusione del culto pensando che tanto qualcuno lo farà, la sistemazione delle sedie, tanto c'è sempre qualcuno che lo fa. Possiamo pensare a disporci come aiuto in una famiglia, forse da babysitter per qualche ora, o da autista, per, come dire, accompagnare qualcuno che ha bisogno di una visita medica, oppure per la manutenzione dei locali, che ci sono da fare. Ma mi chiedo se noi osserviamo i bisogni che ci sono e ci rendiamo disponibili a volerlo fare. Forse è utile pensare anche ai piccoli servizi come visitare fratelli, sorelle che sono ammalate e avere con loro, diciamo, momenti di preghiera, di consolazione, visto che molti vivono da sole, non hanno parenti, e la Chiesa deve rappresentare la famiglia. Beh, sostanzialmente possiamo dire che laddove l'anello più debole serve, la catena non si spezza. E allora è un bene cercare di essere fedeli anche nelle piccole attività della Chiesa e della vita. La Scrittura ci ricorda le parole che Gesù stesso pronunciò quando disse che chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi. Luca 16, 10 e 19, 17, dove viene detto che a colui che era stato fedele in piccole cose, in cinque compiti affidati, gli furono affidate cinque città da governare. Ora, se sappiamo mettere ordine alle nostre piccole cose nella cameretta della nostra privacy, credo ci sarà più facile, diciamo più semplice forse, mettere ordine anche altrove. E probabilmente sulla scia delle parole del Signore Gesù di Luca 16:10, chi è fedele nelle cose minime è anche fedele in quelle più grandi, possiamo interrogarci sui diversi piccoli servizi che probabilmente abbiamo abbandonato, che abbiamo intrapreso e poi abbiamo abbandonato. In conclusione possiamo dire che la disciplina del servizio nel senso biblico rende i discepoli, come dire, creativi, intraprendenti. E qui i tanti piccoli servizi non necessitano di essere ricordati, sollecitati e neppure devono essere necessariamente affidati come un mandato diaconale. No, dobbiamo saperli individuare e renderci disponibili. Credo che le diverse discipline che fin qui abbiamo, come dire, studiato, se ripensate nelle loro ricadute, ci permetteranno di individuare tanti asciugamani di cui cingerci per il regno, per l'onore di Dio e per l'edificazione della sua Chiesa. Ma è chiaro che devono esserci sostanzialmente tre desideri: servire, servire e servire. Servire nella sua vita che ha conosciuto la grazia di Dio e quindi servire Dio. Servire la Chiesa come riflesso della grazia di Dio nella nostra vita e servire coloro che ancora non appartengono alla Chiesa di Dio. Quindi noi serviamo Dio, serviamo i fratelli, la Chiesa, serviamo il mondo. Per questo, servi, servite i vostri padroni e fate questo come se faceste sempre ed esclusivamente per Dio. Perché anche al di fuori della Chiesa noi siamo chiamati a servire Dio. E vorrei concludere. Concludo per me con queste due citazioni del Signore Gesù. La prima sono le parole del Signore Gesù rivolse ai farisei quando i quali occupavano uno spazio pubblico, sociale, religioso importante, e ai quali Gesù disse queste cose: il maggiore tra voi sia il vostro servitore. Matteo 23,11. E la seconda che faccio per me, queste parole, quando ai discepoli, che era, come dire, sorto fra loro una contesa di chi fosse considerato il più grande, Gesù disse queste cose: i re delle nazioni le signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori. Ma per voi, per me, non deve essere così. Anzi, il più grande tra di voi siamo come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Perché chi è più grande, colui che è a tavola oppure colui che serve? Non è forse colui che è a tavola? E qui ritorniamo a quello che vi ho detto prima, non capovolgiamo i ruoli. Ma Gesù dice: io sono il più grande, ma io sono venuto in mezzo a voi come colui che serve. E allora io che sono in questa chiesa, quale ruolo occupo